Il Gorilla ce l'ha piccolo è ora anche un libro edito da HarperCollins che riprende e approfondisce i temi e i racconti del podcast. Perché con Storie Libere e HarperCollins si legge e si ascolta.
Storie Libere presenta
I pappagalli si amano per tutta la vita. I leoni, i cervi e i gorilla amano tante femmine tutte insieme. Le iacane hanno un harem di schiavi maschi, mentre le scimmie sono gelose. Oggi parliamo delle famiglie degli animali. Mi chiamo Vincenzo Venuto e sono un biologo. Per tanti anni mi sono occupato di etologia, studiando il comportamento dei pappagalli. Oggi sono autore, scrittore e divulgatore televisivo. In Il gorilla ce l'ha piccolo, gli animali ci raccontano chi siamo, parleremo di animali, di come fanno sesso, di come si corteggiano o si tradiscono, per capire un po' di più anche sulla nostra specie. Per l'evoluzione la vita è considerata una lotta in cui vincono gli individui che lasciano il maggior numero di figli. L'evoluzione perciò non seleziona i più adatti a sopravvivere, ma i più adatti a riprodursi. Nelle puntate precedenti abbiamo visto che sono le femmine che guidano il gioco e che scelgono il maschio con cui accoppiarsi. A seconda di come scelgono e degli ambienti in cui vivono, possiamo trovare coppie stabili, harem di femmine o addirittura harem di maschi. Esiste anche il caso in cui non ci sia nessuna famiglia, e questo capita quando le femmine scelgono i maschi a seconda della loro bellezza, per esempio, o della loro forza. Per esempio nei pavoni, negli uccelli di raso, che sono gli uccelli giardinieri, oppure negli uccelli del paradiso, non ci sono assolutamente le famiglie. Le femmine incontrano i maschi e poi si separano subito dopo l'accoppiamento. Stessa cosa avviene nei leopardi. I leopardi maschi hanno dei grandi territori, le femmine vivono ai margini di questo territorio, lui va, la incontra, l'atto sessuale avviene e poi l'abbandona a se stessa e lei sarà lei a occuparsi dei suoi figli. Però ci sono casi in cui le famiglie invece sono strette. E questo accade nelle coppie dove la monogamia è importante, dove maschi e femmine stanno insieme per tutta la vita. I biologi distinguono due tipi di monogamia: la monogamia delle rondini, dove un po' di tradimento c'è, e la monogamia dei pappagalli, che è una monogamia stretta, dove non esistono le corna e la coppia sta insieme per tutta la vita. Questi animali da giovani iniziano a conoscersi, se si piacciono mettono a punto un duetto che è unico per ogni coppia. Il duetto è una canzone, è un ballo. Io avevo due pappagalli, che erano due pappagalli di Jardin all'Università di Milano, e avevano appena iniziato a costruire il loro duetto e piano piano l'hanno messo a punto. Succedeva che il maschio alzava le ali ed emetteva un suono. La femmina rispondeva a sua volta, alzando le ali a sua volta e rispondendo a questo suono. Da quel momento partiva un canto, che era anche un ballo, all'unisono. La cosa che mi faceva impressione, quando guardavo gli spettrogrammi, cioè i disegni dei suoni che avevo registrato, non riuscivo a capire qual era l'uno e qual era l'altro. Cioè cantavano talmente all'unisono che sembravano lo stesso individuo. Ecco, nel momento in cui questi due pappagalli hanno messo a punto questo duetto, hanno iniziato la riproduzione. Sono diventati una coppia. C'è una ricercatrice americana che si chiama Irene Pepperberg che, giocando sulle gelosie, perché poi i pappagalli sono anche gelosi, ha insegnato al suo pappagallo Alex a parlare. Ma non solo a parlare, ha anche dimostrato che Alex aveva dei concetti, come dire, cognitivi molto alti. E aveva fatto in questo modo. Per insegnare ad Alex, per esempio, la parola bicchiere, lei non si rivolgeva al suo pappagallo, ma uno studente. Alex stava solo lì e la guardava e diceva allo studente: John, che cos'è questo? E John rispondeva: bicchiere. E Irene diceva: bravo John, come sei bravo, e lo accarezzava e lo abbracciava, e Alex si incazzava nero, per cui questo ha portato Alex ad imparare un gran numero di parole proprio giocando sulla gelosia. Questo è un metodo di addestramento che si chiama modello rivale. Telmo, lo sapevi tu di questo esperimento
No,
della...
ma non mi stupisce perché hanno delle capacità cognitive di imitazione vocale strepitosa che si unisce in questo caso al comportamento sociale, alla gelosia.
Telmo Pievani è professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova, dove ricopre la prima cattedra italiana di filosofia delle scienze biologiche. Filosofo, storico della biologia ed esperto di teoria dell'evoluzione, autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo della filosofia e della scienza. Dunque, nei mammiferi la monogamia è un po' più rara rispetto che negli uccelli.
Perché probabilmente nei mammiferi come noi conta più che la famiglia in senso stretto, il gruppo sociale, come è organizzato il gruppo sociale. Pensa per esempio ai cugini nostri più stretti in assoluto, scimpanzé maggiore e bonobo, hai la promiscuità nel primo caso e nei bonobo invece non esiste famiglia perché hai un gruppo sociale con una promiscuità e con comportamenti sessuali molto diversificati dove il sesso è un modulatore sociale delle gerarchie sociali, serve a ridurre l'adrenalina, l'aggressività nel gruppo e quindi succede un po' di tutto. Noi siamo figli di questa storia. Una scoperta recentissima che è stata fatta, che ci ha sorpreso molto, la monogamia che invece c'è in Homo sapiens, probabilmente è anche molto recente, perché è stato scoperto che, per esempio, Lucy, la famosa Lucy, quindi l'australopitecina da cui deriva probabilmente il genere Homo, aveva il dimorfismo sessuale, che per noi vuol dire che i maschi erano diversi dalle femmine e che quindi non avevano una struttura monogamica, ma forse più ad harem, più simile a quella dei gorilla.
Per cui noi siamo monogami.
Noi abbiamo di tutto, naturalmente, abbiamo una maggiore frequenza di monogamia, ma dovuta alla necessità di curare dei cuccioli che rimangono fragili per molto più tempo. Però non è una monogamia assolutamente né stringente come quella dei pappagalli, ed è una monogamia che deve trovare volta per volta, tra l'altro da gruppo sociale a cultura diverse, compromessi con altri comportamenti, poliginia e poliandria.
Va bene, torniamo ai gibboni. I gibboni vivono nelle foreste dell'Asia, sono foreste tropicali molto fitte, e loro formano la coppia è una monogamia stretta anche in questo caso, la coppia difende il territorio e lo difende con dei duetti. Io mi alzavo la mattina nel sud del Vietnam e sentivo loro che urlavano e facevano un casino incredibile e si mettevano in comunicazione tra di loro. Era come se urlassero agli altri vicini: questo è il mio posto, non vi avvicinate. Per cui il duetto, anche in questo caso, come i pappagalli, è importante.
È una sintonizzazione vocale che è importantissima in tantissime specie. Questo l'avevamo probabilmente sottovalutato. Pensa che di recente si è scoperto che questo è un comportamento culturale, no? Nel senso che tu magari puoi variare il tuo canto per modularlo, per farlo entrare in sintonia con quello o del tuo partner oppure nel tuo gruppo sociale. Pensa che questi cambiamenti culturali possono addirittura dare origine a nuove specie, nel senso che si formano due gruppi in cui in un gruppo si canta in un modo e quindi le femmine riconoscono i maschi, solo i maschi cantano in quel modo, in un altro gruppo i maschi cantano diversamente e alla fine quelle due popolazioni da una specie diventano due specie diverse, soltanto modulando il canto.
Incredibile. Beh, i gibboni sono l'esempio della monogamia. Possiamo fare anche un altro esempio, e credo che sia l'ultimo, perché nei mammiferi, noi uomini, vabbè, l'abbiamo detto, un pochino siamo monogami, è il callicebo rosso. Il callicebo rosso è una piccola scimmia che vive nella foresta amazzonica, e le coppie sono anche in questo caso coppie stabili, ma il maschio, stranamente, è un buon papà. Cosa che non avviene nelle altre specie di mammiferi. Per cui la femmina partorisce questo unico cucciolo molto grande che viene accudito dal papà e ogni volta che deve essere allattato glielo riconsegna la mamma, ma di solito se lo tiene lui. La cosa che mi ha impressionato, e volevo chiederti anche un parere, è che gli scienziati hanno scoperto che questi animali sono gelosi e soffrono di gelosia. L'esperimento è stato condotto in questo modo: ad un maschio hanno fatto vedere la sua femmina insieme a un altro maschio, oppure un'altra femmina qualsiasi insieme a un maschio qualsiasi. Ecco, hanno misurato, hanno fatto un prelievo di sangue e hanno misurato l'attività del cervello, hanno visto che il testosterone, per esempio, era andato a 1000, cioè questo qua si era arrabbiato nero. E anche l'attività del cervello si era super velocizzata, per cui la gelosia esiste anche nel mondo
Sì, hanno visto
animale.
proprio che soffre, nel senso cortisolo a 1000, cioè proprio è in uno stato di sofferenza emotiva pazzesca. E questa è la prima volta che si riesce ad osservare direttamente e ti fa capire qualcosa su di noi, tra l'altro, perché è una storia abbastanza simile a quello che probabilmente è successo nella storia del genere Homo, dove hai la cosiddetta strategia del buon padre, ovvero le femmine cominciano ad imparare, sono sempre loro che scelgono il maschio, ma scelgono quello che ha dei comportamenti di accudimento per cui promette di essere o che sarà un buon padre. Si forma questo legame di monogamico dove però la vita del maschio diventa un inferno se ci pensi, perché non sa quando la femmina è in ovulazione, quindi deve presidiarla per tutto il ciclo. È sempre insicuro di essere il padre, quindi non ha mai la certezza di essere il papà. E poi ha questa paternità insicura, quindi con possibile perdita di fitness, perché poi il tema è che tu rischi di fare tutto questo come padre, di tutto questo investimento di energia per un figlio che non è il tuo figlio biologico, che dal punto di vista
Evolutivo è un
evolutivo
casino.
sarebbe un disastro. E quindi il timore dell'infedeltà, cioè la gelosia, diventa proprio qualcosa di fondamentale. Nel caso umano, noi sappiamo che la gelosia poi ha varie forme e c'è una gelosia più sessuale, cioè proprio la paura di non essere i padri biologici dei propri figli, e una invece più femminile, che è una gelosia più relazionale, più sentimentale, cioè questo maschio che io ho scelto, che mi prometteva di essere un buon padre, in realtà mi tradisce con altre donne. Questa è un po' la duplicità della gelosia umana, che ha queste radici evolutive. Quindi è una bellissima ricerca questa sul callicebo.
C'è un caso che ho vissuto personalmente qualche anno fa, ho vissuto con i Pigmei Bayaka nella Repubblica Centrafricana e sono stato insieme a loro per qualche giorno, sono andato a caccia, eccetera. Allora, i Pigmei vivono in questa foresta pazzesca dove se tu ti perdi sei morto. Cioè, perché veramente ho provato a allontanarmi di 10 metri, era talmente fitta che non vedevo più gli altri, più loro si tengono in contatto con la voce. L'altra cosa che mi impressiona è che se tu cammini e non stai attento, calpesti quella spina, muori, non trovi da mangiare, cioè è una roba incredibile. I papali e le coppie erano coppie vere, in cui l'uomo e la donna si riconoscevano come coppia, avevano stabilito un legame fortissimo. I figli che nascevano, i loro figli, erano figli che venivano accuditi, coccolati, i papà finivano di cacciare e si mettevano insieme a loro, eccetera. Nello stesso territorio vivono altre popolazioni bantù essenzialmente, che però non stanno all'interno di questa foresta. Ora, in questo caso, le famiglie non esistevano quasi. Gli uomini avevano 1.000 donne e non riconoscevano i figli, nel senso che i figli potevano essere di chiunque. Per cui è l'ambiente che ci porta ad essere monogami.
Certo, questa è una bellissima comparazione perché ti fa capire che qui la differenza fondamentale è dovuta alle risorse che l'ambiente ti dà e al grado, noi diciamo, di stress ambientale. Il primo quadro che mi hai fatto delle popolazioni pigmee è quello di un quadro fortemente stressante che loro ovviamente vivono grazie a millenni di adattamento in quel luogo. Mi viene in mente il famoso test che fece ideale di Jared Diamond, no? Il grande antropologo che disse: tu prendi un ragazzo di New York e portalo nella foresta tropicale, non sopravvive per più di 6 ore in un posto come quello che mi hai detto tu. Però se invece prendi un bambino della foresta e lo porti a New York, dopo un mese sa usare lo smartphone, sa usare tutti i computer. Quindi sempre occhio al fatto che noi perdiamo la nostra saggezza naturale, ma il nostro cervello invece ci permette di grandi capacità di adattamento. Quindi lì vedi che in un contesto molto stressante, con la necessità di curare pochi cuccioli, su cui è un grande investimento, lì la monogamia ha avuto un ruolo. I Bantu invece hanno una storia completamente diversa, perché i Bantu invece chi sono? Sono i figli dei primi neolitici, degli agricoltori africani. E infatti tra Bantu e Pigmei c'è una rivalità da sempre, perché i Bantu hanno invaso i loro territori venendo da nord, con uno stile di vita completamente diverso che si basa sull'opposto, cioè sulla creazione di surplus economico, cioè di far produrre gli ecosistemi derrate alimentari, un surplus che poi immagazzinano, commerciano, cioè è proprio una divaricazione fondamentale nell'evoluzione umana. E in questo caso non c'è più quello stress ambientale e vedi che l'evoluzione sociale sperimenta quindi soluzioni, come dire, di riproduzione molto più libere che non la prima.
Sì, tra l'altro i Bantu schiavizzano i Pigmei. Stare insieme a loro veramente è stato un sogno. Tu sai che ho visto gli spiriti? Una volta ero insieme a loro e di notte avevamo fatto, dopo una giornata di caccia, e siamo andati a dormire. Poi io ero nella mia tenda e loro erano le donne con i bambini che cantavano. Loro erano il popolo della musica, cantavano sempre, suonavano qualsiasi cosa. Di notte a un certo punto, nel pieno della notte, vicino alla mia tenda, sento delle urla fortissime. Cavolo, ma scusa, ma questi non dormono mai. Allora mi sveglio, guardo fuori dalla tenda e vedo delle figure fosforescenti che corrono nella foresta e urlano. E poi c'è un coro alla mia sinistra che canta e questi rispondono. Alla fine cos'era? Era una specie di cerimonia in cui alcuni di loro si erano cosparsi il corpo di una specie di muffa fosforescente. Per cui correvano, urlavano, a un certo punto mi hanno visto che li guardavo, mi sono arrivati di fronte, hanno iniziato a urlarmi addosso, ma poi in qualche modo mi hanno accettato. È stata una cosa veramente incredibile ed è, credo che sia sempre più raro vederli questi comportamenti umani, no?
Eh già, perché sono tra l'altro forme che purtroppo si stanno riducendo tantissimo, come tutti i cacciatori raccoglitori più a sud, ai Khoisan, che era un'altra storia straordinaria, quelli che una volta si chiamavano Bushimi Ottentotti, la popolazione Khoisan, che si stanno restringendo tantissimo, e pensa che pigmei e Khoisan, abbiamo scoperto recentemente, hanno nel loro sangue la più alta diversità genetica al mondo, quindi sono degli scrigni di ricchezza genetica che noi stiamo portando all'estinzione.
Ma perché questa cosa?
Perché sono probabilmente più vicini al punto di origine di quei ceppi umani che poi, uscendo dall'Africa, hanno dato origine a tutte le popolazioni umane. Noi siamo adesso 7 miliardi e mezzo di esseri umani, ma veniamo fuori tutti da un'ultima espansione fuori dall'Africa avvenuta circa 60 millenni fa. Il fatto che loro abbiano il DNA così ricco di mutazioni vuol dire che sono più vicini al punto di origine di tutto. Quindi non sono i nostri nonni, non sono, perché hanno avuto anche loro poi la loro storia come noi. Però se vai indietro nei loro antenati, arrivi al punto in cui è partita tutta l'evoluzione umana praticamente.
Incredibile, interessantissimo. Per i Bayaka il valore della famiglia è grande, anche in queste popolazioni lo è.
Dipende ancora una volta dalla struttura economica in cui vengono a trovarsi, quindi nel caso dei pigmei hai la soluzione monogamia. Io uso soluzione perché il bello dell'evoluzione è che ha sempre tante soluzioni adattative diverse, non c'è mai un'unica mainstream. In altre invece, dove per esempio le condizioni economiche e di sopravvivenza sono state ancora più stringenti, per cui per esempio è molto, diciamo, ha una forte pressione selettiva perché una donna possa avere più compagni maschi, in quel caso lì hai la poliandria, come nel caso di alcune popolazioni tibetane, ma anche in Africa stesso questo succedeva. Quindi dipende dal contesto economico e soprattutto dalla distinzione fondamentale se devi gestire della terra, e quindi l'ambito neolitico, oppure se sei cacciatore-raccoglitore puro, e sai che ce ne sono sempre di meno adesso nel mondo.
Allora, poliandria, facciamo un salto avanti e dimentichiamoci per un attimo della poligamia. La poliandria è quando una donna ha più mariti. Ora, capita nelle iacane, per esempio. Le iacane sono degli uccelletti che vivono in Sud America, anche in Africa, però in questo caso è la specie sudamericana, in cui questi uccelli vivono un ambiente difficile. L'ambiente difficile è legato al fatto che loro vivono su queste erbe galleggianti, loro hanno delle zampe molto lunghe, per cui camminano sopra queste erbe. Ora, fare il nido in questi posti è veramente difficile, perché basta che metti il piede in modo sbagliato che perdi tutta la covata. Per cui cosa succede? Che le femmine hanno tanti maschi, che schiavizzano in qualche modo, per cui con ogni maschio fanno sesso, il maschio depone le uova e il maschio tira grandi figli, per cui lei va da diversi maschi e in questo ambiente difficile qualche figlio riesce a diventare grande. Ora, nelle popolazioni umane c'è la poliandria?
Sì, c'è stata in passato e c'è ancora adesso in alcune, si pensa, decine di popolazioni, anche se molto piccole. Come si sia originata evolutivamente è difficile da dire, però l'esempio che mi facevi tu adesso è un indizio, perché per esempio in alcuni casi può darsi che nell'evoluzione ci sia stato quello che noi chiamiamo il disequilibrio dei sessi, cioè può capitare, soprattutto dopo un forte stress ambientale, che la popolazione sia sbilanciata, tipo troppe femmine e pochi maschi. Questo di solito genera effetti di poligamia o di poliandria, oppure strane situazioni. Per esempio è stato scoperto di recente negli albatros, in una popolazione di albatros delle Hawaii, a causa di uno sbilanciamento della presenza di troppe femmine, le femmine hanno imparato a fare coppia fissa tra di loro, quindi coppie omosessuali femminili, stanno insieme 30 anni, 35 anni, quindi coppia fissa, quando hanno bisogno di fare l'uovo per il primo maschio di passaggio si fanno fecondare, covano l'uovo e poi due mamme lo fanno crescere, diventano poi le due mamme del cucciolo, e quindi c'è una coppia al femminile. Quindi il comportamento, diciamo, lesbico addirittura osservato in natura. Questo potrebbe essere successo nel caso umano. I casi che conosciamo noi oggi sono tutti associati a popolazioni come quelle, alcune popolazioni tibetane, ma in precedenza anche africane, dove hai la necessità che non ci sia una eccessiva crescita della popolazione. Questo è l'altro elemento fondamentale. Questi comportamenti sono varie strategie che servono a contenere la popolazione. Quindi hai una donna che, per esempio, molto spesso vive in una famiglia dove ci sono due o più fratelli, e tutti i fratelli sono suoi compagni, che per noi è una cosa molto strana, ma è una forma di contenimento e di possibilità di gestire in modo più sostenibile le poche risorse che hai.
Sì, queste sono popolazioni del Tibet, se non sbaglio si chiamano i Treba,
Tra le altre, sì.
perché allora loro vivono in un ambiente difficilissimo, questo è il vero motivo, no? Cioè è più facile se c'è una donna con due mariti e se i mariti sono fratelli tra di loro, i geni sono simili.
Esattamente, rimani sempre all'interno della stessa famiglia. Però guarda che è sufficiente una situazione anche leggermente diversa, dove invece hai ristrettezze economiche, ma per rispondere a queste ti conviene avere, per esempio, più forza lavoro, quindi più prole, e in quel caso prevale la poliginia, cioè un maschio che si accoppia con più femmine per avere invece una prole molto più ampia che poi utilizza come proprio fenotipo esteso, no? Diciamo.
Allora, passiamo alla poligamia, perché la poligamia nei mammiferi almeno è la strategia, diciamo così, di familiare più diffusa. La troviamo nei leoni, nei gorilla, nei cervi. Nei leoni e nei gorilla poi in particolare c'è una cosa che mi fa impressione, cioè ci sono queste famiglie nei leoni. Uno o due maschi controllano un gruppo di femmine. Se questi maschi o questo maschio viene scacciato, poi avviene una roba che per noi fa veramente un po' impressione, che però è l'uccisione di tutti i
Eh sì,
cuccioli.
l'infanticidio.
La stessa cosa lo fanno anche i gorilla. Perché succede questo?
E beh, questo appunto per noi è molto triste, ma è il maschio che vuole avere la certezza di essere il padre, e quindi per lui quei neonati, quei cuccioli, sono dei competitori potenziali, non sono i suoi figli biologici, e quindi per competizione darwiniana li porta all'estinzione. Lo fanno anche le femmine, però, non dobbiamo dare la colpa soltanto ai maschi. Non sono soltanto i maschi che fanno infanticidio, spesso lo fanno anche le femmine proprio per controllo della popolazione.
Cioè?
Cioè, se hanno avuto una prole troppo ampia rispetto alle risorse disponibili, fanno infanticidio. Una soluzione ancora più strana che posso raccontarti, anche perché è misteriosa, perché non abbiamo ancora capito come fanno, per esempio nelle foche, quindi siamo nei mammiferi, non nei rettili, c'è la possibilità di controllare in qualche modo il sesso di chi nasce. Nelle foche è un po' la situazione anche dei cervi, cioè il maschio che riuscirà a riprodursi è solo quello veramente forte. Allora cosa succede? Che se la foca, la mamma foca, ha avuto un'annata difficile, è gracile, ha poco grasso e sa, tra virgolette, cioè nell'evoluzione, che farà dei maschi poco competitivi, farà dei maschi gracili, fa soltanto femmine. Se invece ha avuto una grande annata, è molto forte, sa che ha le speranze di fare dei maschi competitivi, fa dei maschi.
Cioè, se ha mangiato abbastanza ed è abbastanza grassa, farà maschi, perché
Esatto.
lì vuol dire che ha le risorse per... I maschi sono più grandi per questo motivo.
I quali a
Invece...
loro volta porteranno a riprodursi e a trasmettere i suoi geni, in quanto sono i maschi che competono con gli altri e vincono.
Passiamo agli elefanti, perché qua ci allarghiamo come famiglia, no? Nelle famiglie degli elefanti ci sono praticamente solo femmine. Femmine adulte, no? Che stanno tutte insieme. I maschi vanno e vengono in qualche modo, no?
Eh sì, sono società dove le matriarche sono quelle che contano, e contano esplicitamente, cioè una struttura sociale in cui davvero è la femmina quella che comanda. Anche se, secondo alcune ricerche recenti che abbiamo visto, anche in molti primati più vicini a noi, per esempio in alcune comunità di scimpanzé, succede una cosa che, se ci pensi, è molto comune anche nelle società umane, cioè la struttura sociale sembra apparentemente a dominio maschile, con i maschi alfa, eccetera, eccetera, però poi ti accorgi, quando ci sono dei conflitti sociali da gestire, che quelle che veramente decidono e modulano i rapporti sociali sono le femmine più anziane, cioè le matriarche.
Beh,
Quindi i maschi fanno finta di comandare, ma poi quelle che comandano davvero sono le
ma
femmine.
questo già lo sapevamo, Telmo, scusa, eh. Cioè, mia
Esatto.
nonna, mia mamma, mia
Esatto.
moglie, la voglia. Le femmine comandano alla fine la gestione di tutto. tutto, poi è loro. Tra l'altro c'è una relazione che possiamo fare con le femmine umane e le femmine elefante, in qualche modo. Le femmine umane, stranamente, però lo fanno anche gli elefanti, vanno in menopausa.
Sì, è vero.
Allora, le elefantesse vivono tutte insieme e c'è una figura, che è quella della matriarca, che è molto importante. E la matriarca elefante potrebbe essere molto simile a una nonna umana. Sono entrambe femmine che non possono più generare figli perché vanno in menopausa. Ora, la menopausa in natura è abbastanza rara, la si trova negli elefanti, nell'uomo, nelle orche. Anche nelle orche hanno visto che esiste la menopausa. Questo significa che il ruolo delle nonne, in questo caso, è importante.
Eh sì, questo è un tema molto bello perché è un altro di quei comportamenti apparentemente non darwiniani. Proviamo a dirlo in modo molto cinico. Perché mantenere in vita così a lungo degli individui che hanno perso il loro imperativo darwiniano, cioè quello di riprodursi? Succede anche nel caso dei maschi, ovviamente, però nel caso dei maschi tu sai che quando abbiamo superato l'età riproduttiva, la selezione naturale agisce un po' meno su di noi, quindi abbiamo un invecchiamento cellulare, eccetera, eccetera. Quindi non siamo più darwinianamente importanti e quindi andiamo nella fase calante del tramonto della nostra vita. Nel caso delle femmine qui potrebbe essere o una spiegazione non adattativa, cioè le femmine hanno una riserva ovarica, cioè una certa quantità di quelle cellule sessuali preziose, poche, una volta esaurita quella hai una fase poi successiva di senescenza. Però nell'evoluzione succede spesso che un effetto collaterale, in questo caso indesiderato, può essere riutilizzato in modo ingegnoso, cioè in modo adattativo. Allora, l'ipotesi della nonna sostiene questo, cioè che la menopausa in alcune specie, che comunque rimane rara, è stata riutilizzata socialmente e quindi la figura della nonna, che è stato osservato anche di recente negli scimpanzé, diventa fondamentale perché permette di liberare più tempo ai soggetti che invece sono più attivi e più giovani, quindi i genitori dei figli, e la nonna cura i suoi nipoti, quindi questo ti dà un vantaggio sociale notevolissimo. Negli scimpanzé in cattività, per esempio, si è visto che il ruolo della nonna è fondamentale. A volte addirittura succede che una madre fa un cucciolo un po' controvoglia nei vari rapporti del gruppo, lo dà a sua madre e quindi alla nonna, che praticamente diventa la vera madre surrogata dei cuccioli. Quando la nonna muore, è stata un'osservazione molto bella fatta di recente, tu vedi che la piccola, la nipote, capisce perfettamente che la nonna sta per morire e capisci che è la figura fondamentale per lei, per la sua educazione, per la sua formazione.
Poi le figure delle nonne sono importantissime anche perché portano le loro esperienze, aiutano le loro figlie ad accudire i nipoti. È un ruolo che si sta un po' perdendo nelle nostre società, giusto?
Beh, è un ruolo che avevamo completamente sottovalutato negli altri animali. Nel caso di Sapiens, invece, come dire, il ruolo della seconda generazione diventa fondamentale perché, lo abbiamo già detto, noi abbiamo avuto un allungamento dell'aspettativa di vita tale per cui le donne in menopausa diventano fondamentali per tutto l'equilibrio e il sostegno sociale sostanzialmente.
Quando si parla di famiglie in natura, spesso mi chiedono se esistono anche le babysitter. La risposta è sì. Esistono per esempio nei pipistrelli, dove alcune femmine accudiscono tanti piccoli che non sono i loro, mentre le mamme sono in cerca di insetti, ma esiste anche nei capodogli. I piccoli di capodoglio non riescono a seguire le loro mamme a grandi profondità dove vanno a cacciare. Sapete, i capodogli cacciano a centinaia di metri di profondità, addirittura migliaia, e i piccoli non riescono a raggiungerle. Per cui cosa fanno le mamme? Affidano il loro piccolo a un'amica e glielo lasciano mentre vanno a caccia. Poi quando tornano lo riprendono. Io le ho viste alle Azzorre sott'acqua, queste mamme che si portano il piccolo, praticamente vicino alla pancia hanno una specie di incavo dove il piccolo si incastra con la testa, con lo spermaceti, e così viaggiano insieme in superficie. Allora, la famiglia umana, come la conosciamo noi, è formata da una mamma, da un papà, figli. Cosa possiamo dire a proposito della figura, dell'evoluzione della figura del padre?
Beh, nel caso umano, questo, diciamo, oggi si lavora molto perché siamo sempre concentrati sulla condizione femminile, ma troppo poco su quella maschile. Beh, ci si accorge innanzitutto che questa idea che esista una famiglia naturale è probabilmente un po' da smitizzare. Abbiamo già fatto molti esempi, ma Facciamo soltanto un attimo un esperimento mentale molto semplice. Prendiamo i nostri cugini più stretti, quindi non animali lontani da noi. Scimpanzé maggiore, il bonobo e il gorilla. Già solo questi tre hanno dei modelli di famiglia completamente diversi uno dagli altri. Il gorilla c'è un maschio con l'harem, gli scimpanzé sono promiscui e quindi è tutto mescolato. I bonobo non hanno famiglia e il sesso ha un valore riproduttivo ma anche sociale. Allora, noi cosa siamo? Siamo più simili ai bonobo, come vorrebbero molti, o siamo più simili ai gorilla, siamo più simili. Cioè, capisci che non ha senso, non possiamo più dire che un modello di famiglia è naturale rispetto a quell'altro. Quindi anche la figura del padre, cioè del cosiddetto capofamiglia, ti rendi conto che è molto più frutto di sovrastrutture culturali, religiose, patriarcali, che non della natura. E questo per dire che è sempre molto rischioso, bisogna stare attenti a non usare l'evoluzione, la natura, per giustificare quelli che in realtà sono dei pregiudizi e sono in realtà degli stereotipi tutti culturali umani.
Io sono per il bonobo.
Bonobo. Qualcuno vota per il gorilla, quelli più maschilisti, ovviamente.
A proposito di pregiudizi rispetto alla figura del padre, ne parli nel libro Telmo Pievani, Homo sapiens e altre catastrofi.
Sì, perché è un libro in cui nella seconda parte cerco di far vedere quali sono i tanti ponti che ci sono tra la natura e la cultura, due mondi che abbiamo pensato sempre separati e che invece, secondo me, oggi con i dati che abbiamo oggi dobbiamo capire quanto sono intrecciati. Noi siamo capaci di cultura, come anche altri animali, per via naturale. E poi siamo, come dire, naturali sempre di più attraverso la cultura, le tecnologie. Quindi le due dimensioni si intrecciano.
Oggi abbiamo parlato di famiglia e di come, a seconda dell'ambiente e delle risorse disponibili, gli animali sono monogami o poligami. Abbiamo anche visto che quando gli ambienti sono particolarmente duri ed è difficile far diventare grandi i figli, esiste la poliandria, dove le femmine si accoppiano con harem di maschi. Il gorilla ce l'ha piccolo, gli animali ci raccontano chi siamo noi, è un podcast di Vincenzo Venuto in collaborazione con Telmo Chiovani. In questa puntata abbiamo parlato di famiglia e nella prossima parleremo di violenza sessuale. Continuate a seguirci su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio era zero.
Il gorilla esce dal letargo e inizia la quarta stagione del Gorilla ce l'ha piccolo. Insieme all'amico e compagno di sempre Telmo Pievani vi racconteremo l'evoluzione dell'uomo, in particolare cosa avvenne 13.000 anni fa quando inventammo l'agricoltura e iniziamo ad addomesticare le piante e gli animali. Vi aspetto su storielibere.fm e su tutte le vostre app di ascolto preferite.